come
il suggeritore Nightlife.
Buonasera, buonasera dall'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare. Come sempre il suggeritore Nightlife, un applauso, anche se non sapete a cosa applaudite. L'importante è un po' modello Weight Watchers, alcolisti, cioè quella cosa lì. Benissimo. Allora, siamo un pubblico folto e molto misto, perché ci sono pubblici per una cosa, pubblici per un'altra, ma magari si scopriranno tra loro e quindi questa cosa potrebbe essere molto carina. Parleremo di molte cose. Intanto ringrazio il nostro tecnico Zac, che ci ha fatto molti favori facendoci anche un po' pesare, ma noi gli vogliamo bene lo stesso. Mefistofelicamente laggiù nella postazione regia. Naturalmente avremo anche della musica dal vivo con due grandi musicisti, avremo tanti artisti giovani, un po' più, come dire, esperti, sia in veste di mentori sia in veste di performer. Abbiamo una quantità di ospiti inenarrabile, ma anche stavolta ce la faremo ad arrivare alla fine. Sarebbe bello un altro applauso di incoraggiamento, approfittando della grazie. Grazie, molto gentili. Grazie. Allora, come sapete, il suggeritore nasce durante il Covid per poter fare una trasmissione dal vivo con gli artisti tenendoli distanziati, poi ci siamo affezionati e quindi restiamo sempre sul palco tutti i lunedì. Come potremmo però non cominciare la nostra puntata, addirittura Tiziana leggermente infortunata ma eroicamente è qui sul palco del suggeritore Nightlife per un'altra puntata della nostra radionovela, giunto ormai credo alla 18ª, 19ª, non mi ricordo, puntata 19ª, ah vedi che ci ho preso, della bedda storia. Fuori c'è l'ape bedda parcheggiata con le delizie siciliane e tutto il resto. Loro ormai hanno un'aria, come dire, rassegnata, perché non, continuano a scrivere nuove puntate, ma fra un po' finirà anche la stagione del suggeritore Nightlife. Tiziana Basilio, la bella storia, prego.
Diciannovesimo episodio. Il film Ella e John di Paolo Virzì. Nell'episodio precedente abbiamo appena accennato al nostro sogno stromboliano. Questa sera ve lo raccontiamo per filo e per segno e anche come è nata l'idea. Come l'immagine della Pecard di Londra con il ragazzo con i baffi alla Salvator Dalì che vendeva Italian Sandwich e la canzone di Gaber "C'è solo la strada su cui puoi contare, la strada è l'unica salvezza" mi avevano fatto venire l'idea di cambiare vita e dare là al progetto Bedda Cucina Siciliana di Strada. Ora, per il nostro sogno stromboliano, in mio aiuto arriva un film.
Eh sì, al nostro eroe le idee non arrivano sempre in modo lineare, cioè vedi che si apre il mercato dello street food e allora fai un'indagine, cerchi di valutare i costi, le opportunità di guadagno, i rischi e via discorrendo. No, ma che? Lui si butta a capofitto in ogni sua idea, oserei dire con animo donchisciottiano, e spesso con questo animo così romantico, come il cavaliere della trista figura, si ritrova per terra per aver combattuto contro i mulini a vento.
Guarda che Harry De Luca nel suo bellissimo spettacolo Chisciotte e gli Invincibili dice: invincibile non è chi è sempre vince, ma chi mai si fa sbaragliare dalle sconfitte. Invincibile è chi da nessuna disfatta, da nessuna batosta si fa togliere la spinta a battersi di nuovo. Chisciotte che risorge ammaccato dai colpi e dalla polvere è invincibile.
Guarda Chisciotte, che quasi sempre poi mi ritrovo io a porgerti la mano per tirarti su e spero tanto di non essere scambiata con Sancho Panza.
Ma tu sei la mia Dulcinea, e come cantava il compianto Gianmaria Testa sempre nello spettacolo di Harry De Luca citando la poesia Don Chisciotte di Nazim Hikmet: ma tu sei il cavaliere invincibile degli assetati, tu continuerai a vivere come una fiamma nel tuo pesante guscio di ferro e Dulcinea sarà ogni giorno più bella, ogni giorno più bella, anzi ogni giorno più bella. E marketing, scusate.
Adesso mi capite, no, qual è il mio destino? Certo, tutto molto romantico, solo che quando c'è da realizzare qualcosa di concreto e a lui mi viene un'idea, non so perché, ma io comincio ad avere le scalmane. Vi assicuro che sono botte di caldo ancora più forti di quelle della mia menopausa.
Ma ritorniamo alla mia nuova idea nata dopo aver visto il film Ella e John di Paolo Virzì.
Non facciamo in tempo ad uscire dall'anteo dopo aver visto questo bellissimo film che mi dice che gli è venuta una bellissima idea. Io comincio a sudare e gli rispondo: amore, guarda che ogni tanto spegnere il cervello e rilassarsi fa bene alla salute.
Per chi non avesse visto il film, è la storia di due ottantenni, Ella e John, che non sopportano più figli e medici e così decidono di fuggire da tutto questo con il loro amato motorhome, intraprendendo un viaggio on the road.
Sì, peccato che la storia però è molto triste. Ella ha il tumore e John ha la sindrome di Alzheimer.
Vabbè, ma questi sono dettagli, dai, l'importante è la strada. E allora penso, lasciare la casa a Milano, vendere l'ape, prendere un motorhome, trasformarlo in food truck, attraversare l'Italia per un paio di anni con i nostri panicunzati, guadagnare un po' di soldini, arrivare a Stromboli e prenderci una casa e vivere lì.
Peccato che le case a Stromboli costano quanto un appartamento in centro a Milano, e allora io lo riporto nel mondo della realtà.
E così mi dice che invece potremmo prendere una location, che già a me questa parola mi fa venire i brividi, qui a Milano, chiamarla Casa Beda, farci dei nostri eventi, integrare il lavoro on the road della stagione dei festival con quello stanziale invernale, così da poter riuscire a fine anno ad avere un bilancio più positivo.
E magari poter poi avere il capitale che serve per fare Casa Beda a Stromboli. Dico così per assecondarlo. Faccio finta di dargli ragione e così lo convinco. Lui mi abbraccia forte e mi dice...
Ma che bella idea! Anziché bella idea, amore!
Ma guarda, una volta è lui a seguirmi, penso. Ma poi mi fa...
Allora, il progetto lo chiamiamo hashtag Destinazione Casa Beda, perché l'hashtag oggi è fondamentale. Nella nostra Casa Beda milanese racconteremo il nostro sogno stromboliano. A chi parteciperà... E ci sosterrà, magari con un crowdfunding. Offriremo così giorni di vacanza gratis nella nostra Casa Beda stromboliana. E se va come deve andare, potremmo sempre vendere l'ape car, prendere il motorhome, trasformarlo in food truck, attraversare l'Italia e far conoscere in giro il nostro progetto. Hashtag Destinazione Casa Beda.
E figurarsi se mollava la sua idea. Starcene un po' tranquilli e fermi, no, vero? Settimana prossima vi raccontiamo come è andata a finire, perché la bella storia continua.
Grazie Basilio, Tiziana, la bella storia continua veramente. La prossima è la ventesima puntata. Ritornano all'Ape Beda fuori nel cortile, dove poi tutti ci troveremo, lo dico a tutto il pubblico, a fare la fotona davanti all'Ape Beda, che porta bene, è apotropaica, quindi nessuno deve uscire da questo cortile senza aver fatto la fotona davanti all'Ape Beda. E mi volto verso la musica dal vivo. Allora Daniel Collet, io so che qui c'è un sacco di gente che lo vuole applaudire, allora... Benvenuto Daniel, noi ti conosciamo a Radio Popolare, insomma so che sei già stato tante volte, e allora con te un altro grande musicista che ci presenti.
Allora, è un grande onore, grandissimo onore presentare Luca Dell'Anna al pianoforte.
Luca Dell'Anna, grazie di essere con noi. Allora, questo non sarà ovviamente un concerto, ma sarà una puntata del Suggeritore con grande musica. E allora direi di cominciare subito. Cosa ascoltiamo, Daniel?
Ascoltiamo John Belam, che in italiano vuol dire John Belam.
Ok, prego.
Mu asomando lo e nu tondimba mba pena kieno dolambale som soma moto nu kenji se longela mi mu asomando lo mu boyi wenge Ama kenji se ninyolam Abi etonde Mule mamwami Enan nolami Mbe munyanga Nasima wasope Nani Kwese so jombe Lam Nyola Na omige ya Mboa Tatan Longe la sudi ma boteya Nani questa è sotto me la mia gnola, nao minghe yambo wa diba, di malatante no buinde ya. A chiara andò là, a chiara mu assomandolo mu boyi wenge ama kenji se niñola endengengeta mule mamwami enañola mi mbe munyanga nasima wasapa Nani, questa è sotto bella me, gnola, nao minghe yambo wa, diba, di malata te no binde ya, male nae ohe, nani, questa è sotto bella me, gnola, na hominge ya boba diba di malatate no buinde ya akiara atembana no andola akiara akiara.
Daniel, allora ascolteremo altri due brani. Sintetizzare il lavoro di due musicisti così in una trasmissione ovviamente come questa non è qualcosa di fattibile, ma possiamo però parlare del lavoro in cui sono inclusi questi brani. Da dove sono tratti?
Questo brano è tratto dall'ultimo lavoro che ho pubblicato nel 2022, che si chiama Sentimental. L'album si chiama Sentimental. 9 brani abbastanza interessanti perché riguardano i sentimenti umani. Questo brano qua si chiama Jombelam ed è dedicato a quella persona molto molto speciale che ha fatto in modo che quando il mio cuore stava cercando
si è fatta trovare.
Io ho detto adesso chiudo la mia porta perché ti ho trovata, sei entrata in casa. Non apro più.
Che bello. Applauso. Noi siamo sentimentali al suggeritore Night Live, abbiamo l'applauso facile, qualche volta piangiamo, insomma si ride anche abbastanza spesso. Daniel, grazie, e volevo sapere come vi siete incontrati, Luca.
Sto così.
Sì, nato. Stai così, noi è una posizione naturale. Sì.
Esatto, cioè, naturalissima. Sì. Noi ci conosciamo da 11 anni, ci siamo conosciuti 11 anni or sono in occasione della registrazione di un album molto bello che vi consiglio di andare a sentire, che si chiama Zancle, peraltro, in onore della città di Messina, di una cantante, mia sorella artistica, che si chiama Serena Ferrara. E Daniel ha per l'occasione composto le parole di uno dei brani contenuti nel disco. Succedeva nel 2012, il disco è molto bello ancora adesso, lo ascolto io stesso con piacere.
Che appunto non è scontato che uno appunto riascolti i suoi lavori sempre.
No, tutt'altro,
piacere,
esatto, esattamente esatto. Il contrario, quindi esatto. Il fatto che io lo ascolto e mi piace è già una bella cosa. Poi chiaramente più ci si allontana nel tempo, più ci piacciono le cose che facciamo, forse... sarà una cosa un po' condivisa. E niente, poi da allora abbiamo collaborato tanto, non ci vedevamo però da un po' di anni, da 5-6 anni forse.
E vi siete ritrovati per questo lavoro.
Ci siamo ritrovati per questa
allora
occasione.
Noi vi ritroviamo fra pochissimo con ancora altri brani tratti da questo lavoro. Mi volto, perché oggi siamo molto internazionali. Allora, Tatiana Oller, la direttrice della Paolo Grassi, la Scuola di Teatro di Milano.
Buonasera, grazie Ira, di averci invitati.
Grazie Tatiana di essere qua, non sei sola, questo so che ti rassicura, perché insomma non sempre ti piace parlare in pubblico.
Sì, è verissimo.
Però vabbè, se vedi siamo qua tutti quanti così un po' in mutande e quindi siamo in famiglia. E allora, davanti a noi ci sono dei diplomandi della Scuola Paolo Grassi, o quasi, no? Già diplomati, non ancora, sto interpretando i gesti. Siete al secondo anno, di là?
Terzo
anno, adesso poi Tatiana ci spiegherà bene in quale progetto ciascuno di voi è. Voi siete arrivati in ritardo? Siete arrivati col fiatone? Ecco, vedete, i vostri compagni sono qui seduti da mezz'ora, fatevi delle domande. No, sto scherzando. Di fianco a te, alla tua sinistra, Tatiana, c'è un ospite. Io premetto soltanto che parliamo di una bellissima iniziativa che si chiama Stagione Civica. Allora, la civica di teatro, quella storica, un tempo si chiamava Piccolo Teatro, adesso si chiama Paolo Grassi, perché vabbè, Strehler e Grassi ovviamente lavoravano insieme. Scuola di teatro che sforna veramente talenti importanti, tanti fra i migliori artisti di teatro, di danza, anche gli organizzatori, i drammaturghi, i registi che trovate o magari andate a vedere, vengono dalla Paolo Grassi. E quindi la stagione civica, come dice il nome, è una stagione in cui la Paolo Grassi apre le sue porte per quasi 20 giorni con dei progetti bellissimi fatti dai suoi studenti insieme con dei tutor molto importanti. Ho detto più o meno quello che c'era da dire.
Sì, sì, grazie. Così
avete cominciato
meno.
Già?
Sì,
avete
sì,
già
sì
cominciato?
Abbiamo già cominciato. Allora, la rassegna è stata inaugurata 26 maggio e durerà fino al 1 luglio. Di cosa si tratta? Allora, noi abbiamo a scuola una lunga tradizione di rassegne di vario tipo e sono soprattutto dedicate alla creatività attualmente degli studenti, come rassegna Morsi, teste inedite, finestre sull'immaginario. Adesso invece abbiamo creato questa rassegna che per un mese fa vedere 5 spettacoli nel teatro della scuola, che sono i lavori di corsi, recitazione e danza, quelli che i nostri studenti hanno fatto con i nostri docenti. Sembrerebbe una cosa banalissima, quindi sono 5 saggi di fine anno, solo che la Paolo Grassi non è una scuola banale, perché i nostri docenti sono registi e coreografi di fama internazionale o quantomeno nazionale. Sì, ad esempio qua con me presente c'è, allora la rassegna è stata aperta 26, è stata aperta dal regista inglese Ben Naylor. Qua con noi c'è Silvia Anastasi, che è la sua assistente e la nostra diplomata della, al corso recitazione alla Paolo Grassi, e qua accanto a me c'è Brandon Lachaert, che è il performer della compagnia Pippin Tom e coreografo lui stesso della compagnia Caio. Poi dentro la rassegna c'è un altro spettacolo diretto da Marco Plini, qua con noi ci sono Michelangelo e Stefano, che sono studenti di recitazione del secondo anno, e poi ci sono i danzatori del terzo, quelli che lavorano con Brandon. Direi che passo il microfono.
Grazie Tatiana, sei stata... Allora, questo evidentemente per dirvi che la Paolo Grassi apre gratuitamente le sue porte per vedere questo tipo di spettacoli. Molta gente non lo sa che la scuola ha una sua stagione. È interessantissimo. Brandon, I Peeping Tom sono stati alla Triennale recentemente, sono stati alla Biennale di Venezia la scorsa stagione. Sono una compagnia che definire compagnia di danza è riduttivo. Sono una compagnia di totale teatro fisico con delle storie, delle narrazioni molto complicate. Vedo che Brandon mi segue in italiano, quindi io guardo, controllo che capisca quello che sto dicendo. Vanno assolutamente visti e vanno visti i lavori che tutorano. Poi magari faremo rapidamente scorrere il microfono fra i ragazzi, fra i performer giovani, per capire le loro, che esperienza è stata, insomma, se racchiudono anche un po' in una frase l'esperienza che stanno facendo. E allora Brandon, ti faccio una domanda. Alla luce del fatto che la vostra è una compagnia che lavora in modo unico, inimitabile, sul fisico e sulla coreografia, che cosa chiedi a dei giovani che lavorano con te a uno spettacolo? What are you asking to people that are working with you, young people that work with you?
Posso rispondere in inglese? Tutto
sì,
bene?
Okay. Puoi rispondere in inglese e io vi traduco.
Perfetto,
dai.
Se no sarà,
vabbè,
sarà
ma
un casino.
Buttala, sarà un casino, ma insomma,
dispiace,
loro sono gentili. Cioè, insomma,
l'italiano è un po' pessimo.
Ma no, è ottimo. Cioè, però, va bene.
No, we... Because starting from the work as well, which is very physical but has a very theatrical background.
È un lavoro molto fisico che però ha un background molto teatrale.
We like to start from the people themselves. We don't like to start from a story that is already written.
Non scriviamo prima una storia, ma partiamo dalle persone, cioè da chi è in scena.
So we start asking them certain questions, we talk about certain themes, and then that will draw out answers from them, from their experiences, their traumas, their dreams.
Quindi parliamo di certi temi, chiediamo loro delle cose, dalle loro esperienze, dalle loro testimonianze nascono poi i germi per lo spettacolo e la drammaturgia e la coreografia.
And that is for us the way to, how can I say, to do something that is more contemporary.
Questo secondo noi è il modo per arrivare a qualcosa di più contemporaneo.
So during this creation, yeah, we started working with the idea of Oniwa Soto, which is a Japanese it's a Japanese festival, Setsubun festival, in which there is they during spring or the beginning of spring they want to get rid of the devils and the bad spirits, bad energy. Out of their house.
La suggestione per il lavoro che stanno preparando i ragazzi, abbiamo preparato con i ragazzi su cui stiamo lavorando, è una festa giapponese in cui si scacciano i demoni e i diavoli, che si chiama, scusami,
Setsubun Festival.
Ecco, è un festival di Setsubun. Che vabbè, insomma, io guardo i danzatori che ne sanno sicuramente di più di quanto ne sappia io. Io so che in Giappone ci sono moltissime feste, ho paura di pestare qualche. Cioè di dire qualche, insomma, so che il pubblico è indulgente, quindi comunque insomma feste tradizionali ne abbiamo molte anche in Europa in cui si scacciano i diavoli, insomma è una cosa antica che si esprime in tanti modi. Siete partiti da questa suggestione?
Exactly, yes, and we started from this and then we try to draw certain lines or similarities to Italian festivities or ways that Italy also talks about devils, but also the usage of masks.
Mm. Like in Sardinia or other places.
Yeah, and in the, how do we call it again? The
Aiutatelo?
The usage of the...
Quali sono le tradizioni italiane a cui avete associato anche la suggestione giapponese usando le maschere?
La commedia dell'arte,
va bene, sì. So with traditional masks of a commedia dell'arte. Io.
Yes, mm-hmm. But using it in a way where, how can I say, we don't use it in an atypical way. We're not going to use it, okay, this is the Arlecchino, this is the... No, we use it in a way where maybe we recognize something, but we're going to transform it into something else.
Che bello. Allora, prendono le maschere della commedia dell'arte e poi le utilizzano in una maniera inconsueta per creare un altro tipo di risultato. Allora, io ribadisco il lavoro che loro fanno. Loro sono belgi d'origine fiamminghi come compagnia, ma hanno molti danzatori internazionali. Vi assicuro, se vedete il nome Peeping Tom, andateli a vedere perché sono qualcosa di incredibile anche per qualcuno che non ha mai visto uno spettacolo di teatro fisico o di danza. grande privilegio per gli studenti. I would like to ask the students something about this experience. Can we just volete venire su qua, così magari salite un attimo, vi fate vedere dal pubblico. Facciamo un applauso a questi giovani danzatori che stanno facendo una cosa non facile. Fare danza contemporanea in Italia non è semplice perché ci sono pochi spazi. Ok, ce l'avete?
Sì.
Ce l'avete? Ok.
Ce l'abbiamo,
allora,
ce l'abbiamo.
Vi presentate anche tu? Ah, scusami, tu sei l'assistente, allora quindi non devi parlare. Salutiamo. Salutiamo l'assistente.
Sì, sì.
Vi chiamate?
Allora, Carla e
Giacomo.
Ok.
Quindi frequentiamo il terzo anno danzatore, danza contemporanea in Paolo Grassi. E intanto siete tutti invitati a vedere Oniwa Soto, che debutterà il 14 giugno in triennale. Mm-hmm. Come anticipavo, l'ingresso libero, quindi sarete benvenuti. E per quello che riguarda il lavoro con Brandon, io direi la prima cosa che mi ha sorpresa e che mi ha un po' una boccata d'aria fresca iniziando è proprio la possibilità data al concetto di teatro fisico, che devo dire un po' bistrattato in Italia e nel contesto della danza contemporanea italiana, e che invece può trovare un suo posto, perché appunto a noi in questo periodo di creazione per Oniwa Soto è richiesto di trovare uno scopo, a purpose to movement. Quindi non usare il movimento fine a se stesso, ma di calarsi in una circostanza, in una situazione
che lo giustifichi, insomma,
esatto,
che lo sostenga,
esatto,
sì.
E che lo renda, diceva, effettivamente, cioè, necessario, quello e non altro, però senza decontestualizzarlo per forza. E quindi, per descrivere, così, se volessimo descrivere Oniwa Soto come un trailer, per chi,
come lo descriveresti,
può,
tu
può venirci a vedere, io userei la parola magico.
Sì, anche oscuro, in un certo senso.
E
magico.
Sì, magico, oscuro. E poi mi è venuta in mente stamattina la parola light, che è in inglese luce, ma che ha anche il doppio significato di leggero. E quindi userei
difficile, difficile raccontare la danza, ma voi siete talmente disarmanti, no? Cioè, non li trovate, insomma, quindi andiamo a vederli in triennale, allora, al 14.
Sì. 14 giugno in triennale.
Brandon, thanks. At the end of the program we all talk together, cioè il pubblico e gli altri, se c'è tempo ci parliamo tutti quanti, e se uno vuol fare una domanda, qualunque cosa, chiede. Quindi assolutamente sì, fate tante fotografie e poi mandatele sulla pagina di Cult. Grazie, siete gentili. Anche Mario, che è un mio amico che è qua. Mario, fai le foto che poi me le mandi. Ecco, allora invece veniamo ad altre cose. Stefano e Leonardo.
Sempre Michelangelo.
Ti ho chiamato, ti chiamo sempre Leonardo, ma è un genio comunque, cioè erano tutte e due dei geni, e il bello è che lo conosco, è stato un nostro studente, lo è tuttora, insomma. Cioè,
no, è sempre così, in via Olleario io mi chiamo Leonardo.
Leonardo, sì. Come, sì, forse le tartarughe ninja mi influenzano perché hanno quei nomi lì. Va bene, allora, voi invece state facendo che spettacolo?
Allora,
che
noi stiamo preparando insieme, per la regia di Marco Plini, Calderon di Pasolini.
Ah beh, mica paglia.
Sì, è la reazione sempre quando si dice,
quando
si dice quel
scena?
Nome lì. Andremo in scena dal 23 giugno al 27.
Dove? A scuola?
Nel teatrino della Paolo Grassi.
Ok, sì. Voi avete, non potete farci nulla qui perché ci sono, siete venuti solo in rappresentanza dello spettacolo, perché siete
Allora, noi siamo in prova, cioè proprio lo stiamo mettendo in piedi, no? E poi soprattutto nessuno ci ha detto di...
No, ma noi facciamo così, noi facciamo sempre le cose.
Quindi non ci siamo preparati nulla, siamo stati spediti, bendati e ci hanno portato...
E adesso, vabbè.
Allora, stiamo preparando appunto quest'opera di Pasolini, che ha le sue difficoltà dal punto di vista linguistico, perché ovviamente è una poesia che apparentemente sembra difficile da mettere in scena. Il linguaggio è molto poetico, anche perché l'interesse prevalente di Pasolini forse a volte è di tipo più ideologico che teatrale, poi effettivamente. Quindi ci stiamo imbattendo in questa divertente sfida di mettere in scena Pasolini.
Per metterlo in scena dopo tanti decenni che lui ha scritto questo particolare titolo, quindi per voi è comunque un avvicinamento.
Sì, perché l'ha scritto nel 67 e quindi tra l'altro l'opera è ambientata idealmente nel 67,
per cui per voi che
nella
siete...
Spagna franchista. Perché si chiama infatti Calderon, che è una riscrittura della vita e
sogno, vita e sogno di
Calderon della Barca. Facciamo dire qualcosa anche a Stefano? Prometto che ti chiamo proprio... Michelangelo. Va bene. Stefano, tu che questo avvicinamento a Pasolini com'è stato?
Sicuramente traumatico e affascinante allo stesso tempo. Era un testo che non avevo io personalmente, che non conoscevo, quindi c'è stata la curiosità. E, c'è
e in
anche...
scena cosa vediamo?
In scena come lo possiamo definire? Beh, è sicuramente un sogno.
Un sogno, tre sogni.
Tre sogni. Ogni sogno sarà appunto ambientato in un contesto, in una situazione diversa, in una classe sociale diversa. Però io non spoilererei, non farei spoiler.
Cavoli, ma siete chiusi come delle ostriche, porca miseria. Insomma, c'è qua, ecco, per cui va bene.
Però allora, sicuramente sì, un sogno. Se anche noi dobbiamo dire una parola per definire
sì,
questo
dai.
Un sogno che, se volete un'informazione in più, racconta e traccia un po' la trasformazione del potere nelle varie fasi della storia. E che un po' mette in luce anche da un lato la scrittura quasi profetica di Pasolini
è
e allo stesso
profetico
tempo
Pasolini,
la sua genialità, è riuscito a predire tante cose.
Allora ricordiamo il debutto del vostro spettacolo alla Paolo Grassi, se volete scoprire anche come sono gli spazi della Paolo Grassi con uno spettacolo, quando debuttate?
Il 23 giugno.
Bene, un applauso anche a Stefano Michelangelo, grazie con questo progetto firmato da Marco Plini. Un'ultima impressione dallo spettacolo che ha aperto la rassegna e di cui appunto tu hai fatto l'assistente a un grande artista inglese. Com'è
sì,
stato?
Che si scusa molto, Ben, ma non è potuto venire perché domani mattina riparte per Londra.
Presto.
E voleva passare l'ultima sera
che
con i ragazzi.
Che spettacolo era?
A supportare ragazzi, è Terrore e Miseria del Terzo Reich di Bertolt Brecht, quindi mi dispiace che dopo questa nota molto allegra.
Beh, insomma,
un Pasolini, drammone, chiaramente
Pasolini
un drammone.
Non è che proprio, ecco, famosissimo titolo di Brecht, e quindi?
E Ben ha scelto questo spettacolo da portare in Italia, prima di tutto, da portare come spettacolo finale degli attori del terzo anno.
E com'è stato lavorare con lui? Come lavora?
È stato molto... io lo conoscevo già da prima, lui ha lavorato con i ragazzi prima di tutto cercando di connetterli emotivamente al materiale e quindi ha chiesto già da un bel po' di mesi di ricercare nelle loro famiglie delle storie, quindi chiedere ai propri genitori, ai propri nonni le storie dei propri bisnonni ormai.
Eh sì.
E se non l'avevano fatto...
Quindi
di
della Seconda farlo. Guerra Mondiale.
Sì.
Sì.
E abbiamo voluto sapere un po' da tutti che cosa avevano risposto, chi aveva anche coperto, chi magari non si era fatto portatore di una memoria perché non voleva. Ed è stato molto interessante per le prime due settimane fare questa esplorazione con i ragazzi.
Cosa è venuto fuori? C'è una storia?
C'è una storia che abbiamo messo nello spettacolo, quindi non la posso dire, però
perché
dopo
lo spettacolo
questi
ancora
quadri
in scena? No.
È in scena, sì,
stasera.
Sì, sì. Per questo loro sono in scena adesso.
Ho capito, ma adesso ce la puoi dire, lui domani parte.
Ma è scena fino al primo giugno.
Vabbè.
Se volete ve la dico.
Io ci provo, ma sì, diciamola, dai.
Visto che il testo sono 14 quadri della Germania nazista, abbiamo aggiunto un quadro ambientato a Roma nel 1945 e questa ragazza che ci ha raccontato che la sua bisnonna le raccontava che quando prendevano la carne al mercato nero, una leggenda diceva che ci poteva essere della carne umana.
Oh mamma mia, davvero?
E loro non sapevano se mangiarla o no.
Certo.
Quindi abbiamo costruito una scena su questo conflitto. Ogni scena è su conflitti diversi, in ambienti diversi della Germania nazista. L'ultima abbiamo deciso di ambientarla in Italia e scegliere una storia di un'alunna.
Ci hai colpiti. Lo spettacolo è in scena?
Siamo
dove?
In scena fino al primo giugno al Teatro della Paolo Grassi. Siamo in scena già da venerdì e sta andando molto bene. Siamo davvero contenti.
Io quindi devo recuperarvi assolutamente. Va
grazie.
Bene, grazie davvero,
mille.
Grazie a tutti voi, un applauso. Grazie, grazie Brandon di essere stato con noi. Mi rivolgo a Daniel perché è arrivato il momento di un secondo brano dal vostro lavoro.
Mamma la tenevo e poi la mi nenino dotta nanna la tengo e ne poi la mi e ne pondango wey a mi e ma be wey ango Duta mi ima ben dutango yetena we medimba dota mi yende nyabi so baba nana la tenge ho ho he Benamba, dipita lam leno benamba. Benamba, benamba ndo lamo benamba. Wane na posino. Satengeu ye kukudangila ulangi no bibele kena na la ponsonde oho yende polami yende polango Benamba, benamba, ndolamo benamba. Benamba, dipita lameno benamba. Benamba, benamba, ndolamo benamba. Benamba, dipita lamleno benamba. Benamba, benamba, benamba.
Daniel, che meraviglia. Poi anche le percussioni, che peraltro sono una delle delle grandi, no, delle, dei grandi talenti, insomma, di Daniel. Come si intitola questo brano?
Questo brano si intitola Benamba. E praticamente la prima volta che l'ho cantato, senza averlo pubblicato, l'ho cantato proprio qui, all'onore della commemorazione di un grande giornalista che è stato con noi qui, ha lavorato qui per un bel po' di anni, Bernard Ledoux.
Bernard Ledoux, sì, qualcuno, se è ascoltatore di Radio Popolare, se lo ricorda, chi non se lo ricorda gli faccio un applauso lo stesso. Perché era anche un grande esperto di musica, di, insomma, una personalità straordinaria. Ecco, allora, noi andiamo rapidissimi come al solito al suggeritore Night Live, e dato che non siamo contenti perché abbiamo avuto le suggestioni africane, il grande est europeo, il nord Europa con Brandon, poi abbiamo, insomma, i nostri studenti che ci portano un po' in tutta Italia, adesso mi volto e andiamo in Iran, o meglio, ahimè, non ci andiamo perché in questo momento forse... è meglio che tu stia a Milano, però Aram Ghassemi è un'artista iraniana che da molti anni vive qui, ha la famiglia qui, insomma, ci siamo viste non tanto recentemente, ma durante l'occupazione del piccolo teatro, quando noi trasmettevamo da lì, dal chiostro del piccolo teatro, e ci conosciamo da tanti anni. Lei fa un'attività serissima sia di coreografia che di regia che di drammaturgia, e ci presenta, ci parla un po' di un suo prossimo debutto che si chiama Funamboli. Aram.
Sì, praticamente mercoledì, dopodomani, 31 maggio, a Pacta dei Teatri, è debutto del mio nuovo lavoro, che è una collaborazione tra me e Beppe Sordi e Livio Colombo. Adesso dico cosa vedete in spettacolo. Noi abbiamo un bici sonoro, che è una macchina sonora costruita da Beppe Sordi, che da anni lui lavora con
grande
questo.
Visionario, si inventa delle cose.
Sì.
Una bicicletta sonora.
Una bicicletta sonora che, quando io ho visto questa bicicletta, ho pensato, devo costruire un lavoro. E poi vediamo immagine di cineproduzioni di Livio Colombo. E ogni di questi mezzi che esistono in scena, e poi ci sarò io come performer, sono simbolo di, per me, a punto di vista di drammaturgico, sono simbolo di una cosa. Bici e Beppe, che suona, sono simbolo di ruoto e giro della vita, e Beppe che suona questo bici è simbolo di potere, ma potere come dei terreni, dei della terra. Immagine di cineproduzioni sono simbolo per me di pensiero e intelligenza dell'uomo. E corpo è corpo umano. Quindi questi tre argomenti si affrontano e arrivano, potete vedere, delle avventure. Comunque è un'sperimentazione, un lavoro work in progress, è primo passo di questo lavoro.
Ecco, Funamboli, allora ricordiamo quando debutta a Pacta dei Teatri, che è l'ex salone di via Ulisse Dini, che adesso si chiama Pacta Salone, quindi in zona di piazzale Abbiate Grasso, altro spazio da scoprire, enorme spazio, non tra l'altro è stato recentemente ristrutturato, insomma, permette di fare molte cose. La data non me la ricordo,
e dopodomani, 31 maggio,
mercoledì.
E tengo tanto a dire, dato che noi siamo una compagnia veramente indipendente, invito a tutti voi a venire a vedere il nostro spettacolo.
Faccio un'ultima domanda ad Aram, perché in passato ha fatto anche degli spettacoli che erano ispirati alla grande poesia iraniana. Io sono stata, e anche molti nostri ascoltatori sono venuti con noi in Iran tante volte. La poesia in Iran ha un significato particolare, serve a dire anche delle cose che non si possono dire apertamente in molti casi, e soprattutto a dare delle risposte. Se uno ha un dubbio, apre i libri dei grandi poeti persiani. e trova la risposta, cioè trova comunque una suggestione, giusto? Per cui certo, anche certo, i ragazzini conoscono la poesia, imparano a conoscerla molto presto.
Sì, poesia è una, praticamente, se vogliamo parlare sull'Iran, è il linguaggio degli iraniani, è il linguaggio della poesia.
Proprio anche rapporto, sì. Praticamente tutti gli iraniani conoscono bene tanto della poesia antica del loro paese, ci trovano dei significati, è impressionante, cioè proprio un rapporto strettissimo che io trovo ogni volta che mi capita di incontrarlo affascinante, cioè perché proprio forma la vita delle persone, anche delle persone che non necessariamente fanno parte del mondo della cultura, giusto?
Cioè, certo, certo. Prima anni che sono arrivata in Italia, era 2007, per me era una ricerca per passato, no? Volevo vedere passato, mio passato cosa è. Quindi sono andata a studiare queste poesie e ho lavorato in un linguaggio moderno sull'argomento di cantastoria. Però mettevo argomento di cantastoria in un linguaggio moderno con videoarte e poi mischiavo con lavori del corpo e provavo di sperimentare. Però questo momento è finito e adesso... Comunque dopo anni passato per me.
Sì. Bene, allora grazie Aram, dunque grazie di averci raccontato uno spettacolo che è anche molto visivo, come sempre tutti i tuoi spettacoli. Adesso mi volto da questa parte dove c'è un po' di Paolo Grassi comunque, perché no? E anche un po' di Naba, Naba? Paolo Grassi, ecco, per cui va bene. Allora Lorenzo Ponte, buongiorno. Anzi,
buongiorno,
buonasera.
Buonasera,
scusami.
Buongiorno.
Buongiorno, sera, non importa.
Per
noi...
gli ascoltatori che ci ascoltano.
Ma voi andate in scena di giorno, però?
Tutti e due, in realtà.
Ah,
allora, noi andiamo
vedi,
in scena il 31, ecco. Ma voi andate a vedere Funamboli il 31. E andiamo
sì,
in scena anche l'1.
Ok. Allora, allora, voi siete al Teatro Franco Parenti.
Noi siamo al Teatro Franco Parenti.
Il progetto si chiama... Quando...
Allora, il progetto, visto che hai parlato di progetto, è un po' più ampio e si chiama Il ragazzo del futuro.
Okay.
Perché ne approfitto, perché è stato un processo a tappe, voluto dall'Associazione per Lombardo ed è un'associazione che si chiama VAS, che si occupa di educazione all'ambiente e alla sostenibilità, che ha previsto diverse fasi, le dico velocemente. Una è stata la formazione dei docenti di scuole medie.
Ah, okay.
Su temi di ambiente e sostenibilità. Poi ci sono stati un percorso di intervista sul territorio fatto dagli studenti
delle
nel
scuole.
Quartiere, esatto. E il terzo processo sono stati dei laboratori teatrali e infine lo spettacolo. E veniamo a noi, lo spettacolo si chiama Quando non saremo grandi. Il titolo già un po' contiene un seme della riflessione, perché quello che ci siamo detti con Giulia Lombezzi, che è la drammaturga e coautrice con me del soggetto, è stato che si può parlare di sostenibilità, di green, tutto, e tutto quello che vogliamo, affinché il modello rimane comunque un modello teso alla crescita e allo sviluppo, non c'è auto elettrica che tiene. Quindi abbiamo pensato uno spettacolo per ragazzi, diciamo dagli 11 ai 15 anni, ma secondo me è venuto fuori uno spettacolo per il pubblico. Infatti ci saranno due repliche serali e l'anno prossimo vediamo di...
proporlo magari un po' più lungo,
esatto, e cioè come fai gli scongiuri, giustamente, invece bisogna lo lanciamo ufficialmente qui così.
Napoletana? No? No, pensavo, ah. Beh, vabbè, dai, su, insomma, cioè, ha detto un wishful thinking, cioè, non è...
Sì, assolutamente, sì, sì, è bello esprimere i propri desideri.
Beh, ma potreste venirlo a fare da noi,
ma volentieri, cioè, sì, sì, dovunque, chiamateci, veniamo. E che cosa posso... Cosa posso dire, Ira? Forse, ah no, qualcosa sull'ambientazione, visto che, insomma, spoileriamo. Cosa? A teatro si può spoilerare. Sì. E, allora, con Giulia l'abbiamo pensato in un ambiente distopico, perché come diceva Gunther Anders, bisogna essere catastrofisti, apocalittici, per avere torto. Ed è una Milano, visto che comunque era ambientato a Milano, i laboratori erano molto radicati nella città, è una Milano dove sostanzialmente rifacendo... Giulia ha proposto un romanzo che è Verso il Paradiso di Anna Yanagihara e lei immagina questo mondo, è una tecnocrazia organizzata in distretti e in scena ci sono due fratelli che hanno gli evocativi nomi di Mo e Uma, perché poi alla fine questo spettacolo parla del rapporto tra l'uomo e il mondo, cioè tra noi e la natura, e in questo mondo dove viviamo la religione e il lavoro, per fortuna solo nel mondo distopico in cui raccontiamo, e invece avere, come dire, vedere, relazionarsi con altro da sé, con il non umano, con il non produttivo, è diventata un'eresia. e nella relazione, cioè chiudo su questo tema che è la relazione, perché diciamo che lo spettacolo si gioca tutto nella relazione tra due fratelli, e oggi purtroppo manca il fratello, ma per fortuna abbiamo la sorella. E a cui adesso passo la parola, e poi sicuramente anche
magari
interessante,
presentaci.
Sì, no, lo fanno loro, ma lo li presento io?
Sì,
presento io. Beh, allora, Ilaria Marchianò, attrice meravigliosa che fa Uma.
Facciamo un applauso anche a lei.
E poi invece alla mia sinistra c'è Chiara Previato, che invece è scenografa, mm-hmm, anche lei,
e quindi
è
ha
straordinaria,
creato questo mondo distopico,
che è interessante, mm, se
ha voglia di parlare, esatto. Poi vediamo, perché non ha detto
io mi taccio,
scenografo.
Ho parlato abbastanza, grazie. No,
no. Va bene, grazie Lorenzo. Allora, fai pace col microfono, però
sì, cioè, no.
Senso, fai pace col microfono, cioè se ti vogliamo tutti bene.
Volevo far parlare la scenografa, che magari aveva
no,
qualcosa,
però non
no,
eh?
No.
Vai,
eccomi,
vai. E poi dopo la
sono Ilaria,
ecco.
Sono Uma,
una.
Uma, sì. Nello spettacolo Uma, mm-hmm, mi chiamo Uma e sono la sorella, come diceva Lorenzo, più piccola, che in realtà però diventa la più grande, perché il fratello si è rotto, perché ha avuto una malattia dovuta a una pandemia, insomma,
conosciamo,
varie,
insomma,
esatto. E quindi ha avuto un danno al cervello e quindi è un po', diciamo, regredito.
E quindi sono fatti tuoi, insomma.
Esatto, mi faccio un mazzo così tutto lo spettacolo,
esatto.
Perché lei lavora, lei è quella che lavora e lavora anche per lui, perché il desiderio di Uma è quello di scalare i distretti in questo mondo e arrivare a un pianeta B,
certo.
Quello che promettono i grandi, che sono questa organizzazione che un po' controlla questi orfani.
Però fermati, perché se ci racconti poi
tutta, infatti,
tutta la storia,
no, basta,
noi poi
fine.
Non eccetera. Abbiamo capito appunto che esiste un mondo distopico in cui appunto,
esatto,
alla fine c'è una competizione sfrenata, o comunque un'ambizione, una tensione sfrenata verso una iperproduttività, e poi presumiamo che il ruolo
dell'altro fratello rotto
sia
cioè,
esatto, qualcosa che insomma magari spezza questo,
esatto,
gioco infernale,
sì.
Però vogliamo sapere anche il mondo distopico.
Sì, passo la parola.
Ce lo fai vedere un po'?
Ve lo faccio vedere. Quando lo spettatore entra nella sala, una sala molto piccola, trova davanti a sé questa gabbia, una gabbia chiusa, trasparente, visibile a 360. Gli attori sono dentro, chiusi, e hanno le loro azioni. La vita di questi due fratelli la vedi scorrere davanti a te, mentre tu sei a meno di un metro di distanza da loro, ma comunque molto distante, diviso da questa gabbia, fatta da elementi molto rustici, molto poveri. Loro hanno una via d'uscita che non si sa dove porti, ma si sa che porta da qualche altra parte, e hanno questa grossa fonte di luce, però per non fare troppi spoiler nello spettacolo si capisce il suo ruolo drammaturgico,
ecco.
Che rende tutto molto freddo e ancora molto più chiuso.
Allora, il motivo per cui al Suggeritore ci sono così tanti artisti giovani è perché, ricordateveli, perché fra qualche anno poi magari li rivedrete e direte: li ho visti quella sera al Suggeritore quando stavano cominciando. A me sembra che tutto quello che dicono a me interessa tantissimo, cioè poi lo dicono, ci piace? No, non è detto che ci piaccia tutto quello che fate, però è interessante quello che dite a proposito del vostro lavoro, e trovo che sia valsa la pena tra l'altro presentarveli un po' così tutti insieme, perché come sempre anche le rassegne di, come dire, di proposte in cui ci sono tanti giovani sono per natura verso la fine delle stagioni teatrali, nei festival, nelle rassegne, quindi questo è il momento in cui ne invitiamo più che possiamo, e quindi siamo molto contenti che siate stati con noi, e ci fa molto piacere che Tatiana e Brandon li abbiano accompagnati, quindi facciamo un applauso a tutti loro. Scusate, io sono, perché so quanto è difficile intraprendere questa strada e rimanere focalizzati, insomma, cioè soprattutto quando poi la scuola la si lascia e si deve cominciare a lavorare per conto proprio. Siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, non credevo che sarei riuscita, insomma, a parlare di tutto, ma invece sì. Io ringrazio il nostro tecnico Zacca, che come sempre ci ha aiutato molto, il pubblico che è venuto qui, che invito appunto a fare la foto fuori perché, come ripeto, porta bene, guai se ve ne andate. E poi a questo punto è arrivato il momento del brano che conclude la nostra trasmissione, e quindi ringrazio Daniel Collè di essere stato con noi, ringrazio Luca Dell'Annat che è con lui. Cosa ascoltiamo, Daniel?
Ascoltiamo un brano che va a parlare dei sentimenti abbastanza cupi nelle persone, la rabbia, lo sgomento e altre cose. I conflitti portano a tanti sentimenti cupi, quindi sentiamo Bilà.
Makebe bangu bila bena bima dise bebe la bema windise oh bebe la dimasenga no miango bila bena bima kebe bangu Bila bende jo nyabato mama naneno na bona nyangu bana betombe matundu bajeye bila te bebombe ba kebe bango bila te Bila tebe bo benabam kebe bango Bila bema si bela pongo Bila bemo deyela mikondo Bila bena bema tanyise Lungise Bila Bema senga no miango Bila bena Bema ke bebango nae Bibila Bendenjo nyabatu Bama naneno Nabona nyango Bebo meba, kebe
Luca Dell'Anna. Grazie, Ira. Grazie a tutti.
Grazie, grazie a tutti. Siamo sul filo della pubblicità, siete stati bravissimi. Dove troviamo la tua musica? Dove troviamo la vostra musica?
Dappertutto sulla internet.
E grazie al pubblico. Ci vediamo lunedì prossimo. Ciao, ciao, ciao.
Grazie.